Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ma non siamo solo noi due.
E non solo,
Stefano.
Buon pomeriggio, ciao Marco, ciao a tutti, buon Maracanà a tutti.
Ciao Stefano, buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio Andrea Piervincenzi,
il
nostro
match analyst. Ciao Stefano, Andrea. Ciao Marco.
Super tenuta sportiva, mi piace tantissimo.
C'ha dei pantaloni straordinari sotto.
Grande. Proprio da corsa, proprio da corsa.
Sì, dai, di lino, bellissimi.
Salutiamo gli ascoltatori.
Grande Andrea, come stai?
Bene, bene, tutto bene.
Tutto bene, ti stai preparando? Sei, ti vedo in condizione fisica eccellente.
Eccellente. Mangio bene, corro.
Mattina
altri 10 km. Anche Stefano fra un po'.
Sì. Aspetta.
Piano piano.
Aspetta. Te raggiungo.
Allora, ieri in Portogallo non c'era quella. Stavo vedendo
Portogallo.
Per me non c'era quel rigore. C'era rigore secondo te? Quello che ha sbagliato Cristiano Ronaldo dopo lacrime. Secondo me no.
Ha piantato lui ieri.
Ma guarda che incredibile.
Orsato però secondo me è partito eccellente.
Sì, no,
è forte.
Oblak
marata, ragazzi. Anche il duello tra i portieri dall'altra parte di Costa.
Partita bella, avvincente, cattiva, bella,
Diego Costa è stato fenomenale, ragazzi.
C'ha le molle quei ragazzi.
Porca miseria, c'ha
Portogallo Francia adesso è una bella partita, sì.
Sì, la Francia. Vabbè, scusate, fa questa vittorietta contro.
Scusami Marco.
Si è arrabbiato De Bruyne in conferenza.
Sì, l'ho visto.
Sei un po' arrabbiato. Si è dato pure dello stupido a chi ha fatto la domanda, hai visto?
Perché ha parlato la domanda però mi sfugge.
Sulla generazione.
Ah, la generazione d'oro.
Sì,
Gold Generation.
Si è arrabbiato.
Però lui che cosa ha risposto?
Dice perché Inghilterra, Spagna, Francia, però giustamente questa è la fine.
L'hanno vinto?
Però le finali l'hanno fatte.
Tanto tu rispondi sulla domanda.
Spagna ha vinto.
Ma perché si devono sempre vendere?
Sì, però stiamo a parlare del Belgio dal 1915. Quando è arrivato il terzo posto nel 2018.
Si sono invecchiati tutti sti ragazzi.
Ma avete visto,
smettono,
avete visto la prestazione di Lukaku con la Francia? È in condizioni fisiche.
Ma tu Lukaku ti posso fare?
No, io ho letto
del
Milan.
Ci su Lukaku? No, ma come se, cioè il Milan è, guardate che il Milan no, ci sta andando forte.
Hanno fatto una domanda, lui si è messo a ridere e ha detto no,
è scappato via pure, visto? Ma tu, cioè, tu ci punteresti Andrea proprio dal punto di vista tecnico?
Stefano ne ha parlato 10 giorni fa, o lui si mette proprio con la testa a dire perdo 5 kg, mi alleno così, però mi sembra uno proprio che c'ha
No, se hai voglia di sacrificarti c'è una base, c'è una struttura fisica.
C'è il frigo pieno, cioè nel senso proprio ammollato di testa.
Secondo me sì.
E ieri aveva un tempo di reazione, allora lontano dalla porta non reagiva a quello che succedeva, cioè lui palla in conto, fisso anticipato, e quello che succedeva intorno a lui, quindi quando era comunque sollecitato, un tempo di reazione, partiva sempre un secondo e mezzo dopo. Era la sua forza, la palla addosso che la teneva.
Poi non è anziano così, insomma,
93.
31,
31. È un 93.
Boh, dipende.
Conte l'ha messo come alternativa se va via Osimhen.
Ma io non lo so, lo sai.
Ma ripeto, lì se ha voglia di lanciarsi lavorando solo.
Tra Osimhen e Lukaku oggi c'è una distanza a livello tecnico, fisico. Veramente notevole.
Sì, però
lui si deve fare un passo indietro. Deve fare un passo indietro, si deve ricostruire. Se ha voglia di sacrificarsi, lavorare sodo, di ritrovarsi, no? Atleticamente, di voglia, allora con Conte sì, si potrebbe pure provare, però insomma devi capire quanto può costare, devi capire, devi parlare con lui, dire Romero,
per esempio,
come 40,
senti la valutazione che dà il Chelsea, 40 milioni. Io non so quale presidente o direttore mette sul piatto 40 milioni per un giocatore che anzi lo vedono tutti che non rischi che ti muore in mano a livello.
Ma io non ho capito una cosa Stefano, Osimhen è sul mercato, no? Però non sono arrivate ancora offerte, diciamo così,
di clausola.
perché lui vuole la clausola. Ma se nessuno tira fuori rimane al Napoli, perché già c'è la data del ritiro, se pronti adesso e quindi va lì
se c'è magari un po' parlare che ne so, presenello, facciamo 70 milioni, se De Laurentiis si accontenta
la clausola, che non sembra
mentre un anno e mezzo fa la clausola arrivano là, bussavano, chiamavano il giocatore 120 vieni,
partita,
sì. Adesso De Laurentiis non è che dice che c'è la clausola, vedo che nessuno bussa alla porta. Se mi chiedono 70, se De Laurentiis dice vabbè, a me 70 mi possono andare,
però questo ma lui
dove va
il contratto? Ma non
però
può,
non
ma
c'è, è uscito dai radar, non ci sono richieste di questo tipo.
Ma non è meglio
perché mi è sembrato di capire che abbia scavalcato anche, scusami, a Paris Saint Germain, Kvaratskhelia abbia scavalcato lui.
Sì.
Perché prima era Osimhen un po' l'oggetto del desiderio tra Chelsea
per sostituire Mbappé, no?
Adesso o il Chelsea rimane, il Manchester United.
No, perché oggi leggevo giustamente che Osimhen è un po' la chiave del mercato del Napoli.
O l'Atletico Madrid in Spagna potrebbe essere magari un.
Intanto il prossimo anno non fa la Champions League.
Apposta.
Quindi per rivalutare quel cartellino là È difficile perché lui secondo fa comunque 70, Coppa d'Africa è finita, cioè mettersi in mossa 70, solo col campionato
fa partire, fa partire 70, sì. 70 lo fa partire
secondo
me te?
Sì, io 70-80.
Però lui l'ha pagato, pagato 55 plus valenza, sì,
no, voglio fare, scusami, siccome
almeno
oggi
rientri, però certo.
Facciamo, rimaniamo un attimo su questo tema, perché oggi leggevo che ci sono una serie di giocatori che diciamo paghi la clausola e te li puoi portare via, no? Oggi c'erano c'erano almeno 4 che ho preso: Dybala, Zirze, Leao e Osimhen. Paga la clausola e te lo porti via.
Beh, quello diciamo
che Dybala e Zirze hanno una clausola bassa, 12,40 e andranno via sicuramente.
Leao ce l'ha altissima.
Come che sicuramente? Dybala va via secondo
per
me.
Te Dybala va via?
Lo manda
no,
via.
Se paghi la clausola, cioè nel senso sicuramente, è talmente bassa. Dipende, però dipende oggi leggevo
la abbiamo messo sti 4 qui a
ma oggi leggevo la Gazzetta ed effettivamente è vero, anche la Roma è molto indietro come programmazione per la stagione prossima.
Sì, sembrerebbe.
Cioè qui va in ritiro.
Non solo la Roma, un po' tutti mi sembrano un po' che l'Inter, tranne
l'Inter è fatta.
No, certo, per l'Inter dire, è fatta, no? La Juve si sta muovendo molto bene.
È il primo anno che deve
Milan
costruire.
Ancora così, boh. No, la Lazio si sta muovendo.
Sì, però ancora
Napoli, cioè, pure il Napoli non è che sta
No, Napoli sì, quindi, ha fatto
però partire in ritiro con il 50% della squadra fatta.
Ma secondo me ragazzi sto discorso, bene. Sì, questo discorso qui ormai è vecchio. Vecchio. Secondo me dobbiamo cominciare. Io credo che anche gli stessi allenatori siano entrati ormai nell'ottica.
Mi è capitato di parlare di questo aspetto qui, ha ragione, cioè un allenatore deve capire ormai tu che sei un uomo
sì,
dentro.
Sì. Se io dico a Conte si incazza come una bestia, però
no, no, io la penso
perché lui
come
è metodo vecchio.
No,
però
non è metodo vecchio, è metodo che io devo partire almeno il 70-75% della rosa che, con la speranza che sia formata.
Sì, certo.
E invece qui siamo al 50. A volte anche al 45, perché io lavoro con un gruppo di lavoro, 30 giocatori, sì, sì. 7 della primavera, e cominci, dove tu mi insegni che la plasmi, forgi,
ti fanno il doppione,
trasmetti i principi di gioco, addestramento, sei tutto il giorno insieme, alleni 10 titolari.
Sì, sì, sì.
E altri che sai che vanno via e altri che potrebbero restare o potrebbero andare via.
Che hanno la testa da un'altra parte.
È dura,
No, no, è durissima, cioè, però purtroppo
via
20
giorni di lavoro
questo,
così. E allora li facessero i ritiri. Facciamo così. Guarda, ci vediamo, ci alleniamo e poi
facciamo una sgambata.
Che dobbiamo fare? Perché fai fatica.
Però per chiudere questo argomento, lo chiedo a tutte e due, la clausola per chi la paghereste di questi 4 giocatori?
Io per Zirze.
Zirze?
Sì.
Te lo prenderesti?
2001, 2000.
Faresti diciamo, un sacrificio che poi non è un grossissimo sacrificio se ci pensiamo economicamente. 40,
però le commissioni esatto. È quella. Cioè,
Conte
40
e Conte 55, 15 milioni di commissioni.
60. Tu dici che 50, 40 è il prezzo netto, poi dopo però ti pagano dai io la cosa, quella, il passaggio
gli oneri tributari.
Dici, ma questo è fin, no, c'è questo e ti arrivano le due arrivi. Ma io avevo pensato, stanzi una cifra, poi te ne arriva un'altra, capito?
Vero, vero. No. Facciamo una cosa, vi faccio sentire così comunque. Cambiamo un attimo argomento, perché prima Stefano ha citato un attimo la Lazio, che è vero che ha fatto dei colpi, ci sono dei ipotetici obiettivi, adesso è uscito fuori anche Gudmundsson, l'abbiamo accennato ieri.
Sarebbe gran colpo,
che la Lazio ci sta provando.
Ma,
ci sta
ma
provando.
Dove trovate i soldi, lo dico?
Vabbè,
sospende, già sentito l'altra volta che
avrà
ci
detto fammi spendere qualcosa che pure uno.
No, dove la trovate? Cioè, voglio dire, forse lo scorso anno ha speso 80.
Sì.
Ha speso 80 milioni.
Vero. Sì, sì.
Cioè,
Mo c'è lo stadio poi, oggi c'aveva pure però, il famiglio là.
No, ci sono due
nomi. Si prende Gudmundsson. Ha preso Nosling che mi sembra
forte.
C'ha un A che secondo me è forte.
A proposito, vi faccio sentire cosa ha detto ieri ai microfoni di Niccolò Ceccarini. Ieri è stato presentato, è stato aperto il mercato a Rimini. Niccolò ha intercettato proprio Fabrizio Ferrari, che è stato diciamo autore di questa operazione c'ha un A. Sentiamo cosa ha detto
Fabrizio Ferrari, già molto attivo in questo inizio di mercato. Vogliamo parlare subito di c'ha un A, un'operazione fatta con la Lazio, un'operazione importante in cui tu sei stato intermediario. Come nasce, come si sviluppa e se è stato faticoso concretizzarla?
Ma allora, come sempre tutte le operazioni sono faticose, perché è difficile che ci siano operazioni di questo livello che sono semplici. È stata una bella collaborazione che ho fatto con l'agente di Chaouna, Badou Sambangue, che è un fortissimo agente francese, e abbiamo avuto la fortuna di parlarne con la Lazio. La Lazio adorava il profilo, abbiamo lavorato molto dal punto di vista contrattuale, perché lui molto intelligentemente aveva stabilito una clausola rescissoria per uscire dal contratto in caso di retrocessione della Salernitana, e quindi poi la Lazio ha dovuto fare tutto l'iter diciamo, burocratico per riuscire a chiudere questo tipo di operazione. Però siamo tutti estremamente contenti perché pensiamo che il ragazzo faccia un salto di qualità giusto in un club giusto per lui, e penso e spero che la Lazio sia molto contenta di questo acquisto.
La Lazio è contenta di questo acquisto, ragazzi, che ne pensate, Stefano e
sì,
Andrea?
Sì. Io sottoscrivo, per me è un giocatore molto forte, sì. Cioè, noi commettiamo l'errore a volte: ah, ma ha giocato al Salerno, è retrocesso, ma chi è? Ma questo c'ha una forza nelle gambe mostruosa. Tecnicamente mi sembra anche abbastanza, tra virgolette, spavaldo nell'uno contro uno. No, ma quindi c'è una buona personalità, certamente non è un po' grezzo, va
però
migliorato.
Però anche la soluzione.
Però sono quegli sono quei giocatori, scusami Andrea, che hai soddisfazione di allenare, perché possono avere un ottimo
poi
sviluppo.
Può fare sia all'esterno a piede invertito, può giocare anche davanti, per questo c'ha struttura.
Esatto.
C'ha anche passo, Marco, c'è un giocatore dinamico.
Ruolo per dargli una definizione di ruolo, tridente, dove?
Sì, no, può fare quello che faceva i Saxen quando stava da quella parte lì.
Esatto, a destra,
a piede invertito, a sinistra no, però può giocare davanti.
Nelle
tranquillamente.
Rare, clamorosa eccezione, può fare pure il centro, cioè, voglio può dire, dalla seconda punta.
Sì,
secondo,
cioè, può fare anche il centro.
Non è il suo, però diciamo giocatore attaccante moderno, come si suol dire adesso, offensivo, bello, forte, passa una gamba, veloce.
Guarda, Baroni sta costruendo una squadra,
però scusa, lui
di tanto
Noslin è pure un altro Noslin, dove lo metti? Tipo Turam,
molto
Noslin,
sì,
è un Turam,
può fare l'esterno, può fare l'attaccante,
gira, che però c'ha i piedi, c'ha tecnica,
c'ha passo, calcia Noslin, non calcia in porta.
E scusate, giusto per completare
sarebbero
il discorso,
sarebbero perfetti per 4-3-3.
4-3-3?
No,
4-2-3-1
giocherà 3-4-3 con Immobile punta.
Immobile punta, tu Andrea?
Per me giocherà 4-2-3-1 come a fine
4-2-3-1 4-2-3-1
due mediani
secondo me, io ho la sensazione, adesso voglio dire, è troppo presto per dirlo, ma ho la sensazione che se dovesse arrivare in forma, tirato, voglioso, con questa voglia di rivalsa, Immobile potrebbe essere titolare della, cioè a sorpresa potrebbe essere il punto di riferimento di Baroni.
Un rimbalzo positivo,
perché mettendogli accanto giocatori dinamici, forti, giovani, rampanti, Immobile potrebbe fare una differenza nuova.
Io la vedo, a parte che sta allenando veramente forte, ho visto su Instagram, ha messo una foto in palestra,
quello deve
sta facendo
fare,
un grandissimo lavoro.
Più va avanti con gli anni e più deve allenare.
Sì. E sentite, proprio per chiudere questo discorso sulla Lazio, visto che l'abbiamo toccato, ci sono questi due nomi, che uno è Gudmundsson, che è uscito fuori da
tutte
ieri praticamente. Io credo,
ragazzi,
che sia difficilissimo. Se dovesse, no, scegliamone
storia,
uno tra questi due, pensando a quello che vuole fare Baroni, quale sarebbe il colpo Gudmundsson migliore?
Gudmundsson. Perché già si sa di che cosa si parla.
Parla
italiano,
sta qui,
ha fatto Gudmundsson 14 gol quest'anno, mi sembra.
Sì, ma al di là di quello, insomma, ha fatto anche il campione di B,
Sì.
Benissimo.
Uno pronto.
Di Bosco e di Riviera.
Uno pronto.
Beh, ma lui, Gudmundsson, per esempio, dietro un attaccante è formidabile. Può giocare anche lui in una posizione intermedia, poi le mezze posizioni che piacciono a Spalletti, i mezzi spazi che si va a ricevere questa palla tra le linee, è uno che salta l'uomo. Noslin è uno che salta
space, come dire.
Half space. Però secondo me la Lazio sta ovviamente abbassando la caratura tecnica generale della squadra, però sta alzando l'intensità, la freschezza,
la gamba
tu dici,
sì.
Più, una squadra più da corsa,
certo.
Sì, più simile a quello che è l'Atalanta,
Guendouzi,
sì.
Rimane?
Sì.
Guarda, Cabale, io capisco la manifestazione popolare contro, però se fa una squadretta così, tanto io
rimango senza pensieri, squadrette, vai.
Ma no, ma anche perché poi
devi confermare l'Europa, devi far divertire il pubblico, questo è soprattutto da gente famelica, affamata, che si vuole affermare, e che corrono, hai visto in Europa?
Corrono tutti, io ricordavo la Slovenia, corrono tutti, sono organizzati, sono compatti, corrono,
esatto.
Vanno.
Io ieri calcio della Slovenia ho avuto la sua impressione,
sì.
Una condizione atletica eccellente. Grande armonia nel gruppo, esatto. E con una caratura tecnica inferiore. 100 volte il Portogallo ha fatto quasi partita.
Guarda, Andrea,
non dico pari, ma ha ribattuto colpo su colpo.
Sì, no, ma poi quello che guardavo la partita, ho detto: anche questi sono più organizzati di noi. Cioè, li vedevi proprio nel movimento che facevano, corale di squadra, nella fase difensiva, nella fase offensiva, salivano, l'inserimento dei centrocampi. Dico, è possibile che pure loro sono riusciti a far vedere qualcosa. L'Austria ha fatto vedere, la Romania ha fatto vedere qualcosa, la Slovenia ieri
Marco,
sera,
Svizzera,
la Svizzera,
squadra,
non ne parliamo. Ma quello è un concetto importante. Al di là poi del nella Svizzera c'è la Slovacchia che ti fa la differenza come giocatore, c'è Chaka che ti fa la differenza nella Svizzera.
La Svizzera farà fuori l'Inghilterra, secondo me.
Dici?
Sì.
Hai questa sensazione?
Beh, sì, rischia forte.
È la squadra che sta bene, l'Inghilterra va piano. Non riesce in cambio mai passo. Quindi la Svizzera in questo momento ha una fiducia in se stessa, avendo battuto anche l'Italia.
Vero.
E poi c'ha meno pressione.
L'Austria?
L'Austria è un club.
Batte la Turchia?
Per me l'Austria è un club, come la Spagna e come la Germania. Giocano come un club. E lì è il merito di Ragnik.
Esatto. Cosa che non è riuscito a fare Spalletti, che voleva portare quel tipo di situazione. Non ce l'ha fatto.
E lo sa anche lui, l'ha anche detto. Poi bisogna vedere questo tempo che chiede, che significa.
Posso chiederti, ecco, così andiamo un attimo sulla nazionale, che poi ci torniamo tra poco. Posso chiederti qual è l'appunto che tu faresti a Spalletti in questo momento? Cioè il vero appunto tecnico-tattico che faresti a lui?
Ah, tattico, per me è talmente bravo che, siccome non abbiamo visto niente di tattico, lo escluderei, cioè è paradossale, no? Dice, possibile che non ha trasmesso. È troppo. Quindi credo che ci sia stata una distanza tra lui e il gruppo talmente abbia che qualsiasi cosa lui avesse portato non l'avrebbero mai.
Due insieme, diciamo così, che non si sono intersecati.
No.
Ecco.
No. E quindi poi anche non aver scelto, e credo non l'ha fatto perché non aveva più certezze, però non aver scelto una base di 8-9 titolari,
esatto,
è stata una cosa che non si capisce poi perché ha fatto, perché al Napoli faceva due cambi a partita,
sì.
Al Napoli non ha mai cambiato durante l'anno, era 4-3, lo sapevi bendato qual era la squadra,
sì.
Poi la scelta anche dei convocati, forse perché tu, se vuoi giocare con i due esterni, perché Politano e Orsolini, che sono forti nell'uno contro uno? Hai perso Berardi, cioè quei due non l'ha portato. Il Raspadori è una seconda punta, non si è mai capito. Ha giocato una volta con due punte vicine e due volte con le punte, esterne. Sì, anche l'utilizzo di Chiesa è una confusione generale. Però non c'è stata la risposta del gruppo, Marco. Non pensare che un gruppo così forte, cioè non è che l'Italia è peggio della Svizzera.
Ma che scherzo.
Cioè,
però io posso dirti una cosa. Guarda, lo chiedo a te perché hai frequentato insieme a Stefano più lo spogliatoio di me. Però io mi chiedo una cosa: quando tu dici non c'è stata la risposta del gruppo, ma il gruppo lo deve cementare l'allenatore, sì o no? Cioè deve, perché poi se l'allenatore crea pressione, crea diciamo così turbamenti sulle scelte, cose, non vai a incidere
negativamente.
Ma Marco, l'allenatore
fa parte del gruppo. E quindi è un discorso di scambi, di magari anche una comunicazione non verbale.
Però è quello che c'ha il potere, Stefano,
esatto,
perché decide se
però
tu giochi, se lui gioca.
I messaggi li deve inviare. Sono reciproco, cioè voglio dire, la squadra manda un messaggio, l'allenatore un altro, ti conosci, trovi un punto di incontro e là scatta l'equilibrio, quindi scatta l'armonia, scatta quel tipo, no? E cioè, che ti serve poi dopo per liberare energia, per liberare e costruire una squadra. Però io ne parlavamo prima di andare in onda, una manifestazione così breve e corta, insomma, l'addestramento, cioè deve essere più gestore che addestratore. Alla fine dell'anno, in coda, dopo una stagione lunga, abbastanza complessa, dove molti arrivano affaticati mentalmente, devi levare le tossine, devi equilibrare le energie dei giocatori e poi fare magari qualcosina, toccare i tasti giusti, le corde, perché la tensione è alta. E quindi credo che lui sia entrato un po' come un elefante in una cristalleria, sotto questo aspetto. Lui, secondo me, è indiscutibile tecnicamente come allenatore, molto preparato, però ha la sua prima esperienza come commissario tecnico, quindi si può rivedere dagli errori che ha fatto, che ha commesso, anche e soprattutto gestionali di rapporti, ripartire. Ora si è parlato anche nelle ultime ore di qualche strappo presunto reale, non sappiamo, con qualche giocatore del blocco, qualcuno ha parlato che lui aveva dato una formazione, poi è stata un'altra, c'è chi si è lamentato perché Fagioli, quell'altro di Lorenzo doveva essere, cioè tutte queste cose che ci stanno, poi quando arrivano i risultati alla fine c'è stato quello,
macello.
Secondo me la verità sta sempre nel mezzo. Lui non è stato illuminato così nella gestione proprio del gruppo, della vita relazionale, no? E ecco perché ha cambiato sempre, perché non riusciva a trovare niente di permanente. Se lui dopo si rivede questi errori e capisce che il commissario tecnico è una cosa diversa da allenare una squadra tutti i giorni per tutto l'anno in un campionato, che è un'altra competizione, magari farà bene. Però se ad agosto adesso affronteremo Nations League, Francia, Israele, Belgio, Israele, credo, no? Già là quello, Marco, è un primo pit stop, cioè nel senso, no, il primo step, no,
serve ancora per capire,
certo, perché se lui si presenta il 30 agosto poi sappiamo, saremo qua a 30 agosto, due partite di campionato, la gente arriva, nazionale dopo sta delusione la Nations League,
poi chi
e
prendi,
tu non
chi
vuoi
convochi?
Venire
chi
ti presenti con Camarda,
chi
ti presenti dopo con che Liberali, ti presenti con queste fantasie, queste successioni mediatiche, per carità, sono giocatori forti, ma non abbiamo Yamal, non abbiamo Musiala,
ma
non abbiamo
Marco Jabicher, allora
ecco, bravo. No, io dico no, i millesimi, no, Doia, i 2007, i 2006, i 2005
doppio,
perché mi hanno fatto l'elenco di chi ha vinto a livello giovanile. Poi però vi lancio una provocazione, vince a livello giovanile per carità, però poi scopri che in Germania i 2005 giocano titolari e si chiamano appunto 2003, 2004 si chiamano Musiala, si chiamano Wirtz, Yamal 2006, cioè alla fine svuoti l'under 17, l'under 18, l'under 19, i migliori giocano già in Serie A, ecco questo, oppure nelle leghe d'appartenenza.
L'avevamo fatto un paio di anni fa, non è che un allenatore non vede, cioè quando vai in ritiro, l'ha detto prima, no? Ti arriva questo 2007, ma se Yamal stoppa tre volte la palla, che non è Yamal, che si chiama Marco Piccoli, stoppa tre volte la palla, punta al terzino, caballa e lo salta tre volte e mette la palla sotto l'incrocio, vedi che Baroni prende quel giocatore e dice sai che c'è, lo fa giocare, non è vero questa cosa che non, se il giocatore è forte, certo, gioca,
okay,
non la guardare la carta di gioca, quindi è quello che dice Stefano, quelli giocano perché sono più forti, non è che se oggi Camarda fa il centravanti, te lo dico io, all'europeo non è pronto.
Senti, un'altra cosa che vi voglio chiedere, poi ritorniamo sulla nazionale, però approfitto un minuto a testa, Calafiori no Juve, uscito fuori, cioè il Bologna dice se non, Juve no, condizionato perché vuole più soldi, vuole 50 milioni no,
perché fa la Champions League, il prossimo anno lo vende direttamente,
ma vi posso chiedere
United, lo venderà al Madrid,
no, ma guardate che la,
però scusa,
la Premier
si è alzata l'offerta, motivo ci sarà,
cioè dimmelo
che all'estero
è richiesto, ma infatti c'è richiesta all'estero,
esatto,
c'è richiesta all'estero,
lo vuole l'Arsenal,
capito?
Manchester United,
ieri ho visto Saliba forte, giochi Saliba, Calafiori
e lui?
Perché per lui è stata una vetrina europea,
sì, tra l'altro lui mi sembra che sia stato l'unico che abbia espresso un certo tipo di sentimento nei confronti di Spalletti, l'ha abbracciato eccetera, tutto quanto, però 50 milioni sono troppi? Domanda proprio secca,
dipende, Marco, per me sono troppi per il nostro mercato, se l'asta poi, capito, cioè l'Arsenal, Manchester United, un'altra squadra, Bologna va bene,
Bologna fa benissimo,
Bologna non deve vendere quest'anno, l'obiettivo è tenere un altro anno, farebbe bene pure a Calafiori, si fa un anno di Champions League, fa un ottimo campionato, poi Calafiori la squadra
no, secondo me è pronto già per andare via,
sì, ma lui gli conviene fare un anno a Bologna, fa la Champions League,
perché poi
non sa
mai
come
va a finire, secondo me è meglio, esatto,
ragionamento da giocatore, fammi prendere subito,
via.
Però
secondo te invece dovrebbe rimanere un altro anno?
Sì, per me sì.
Invece Stefano dice
via
quando
no,
ci batti il ferro finché è caldo.
È un ottimo europeo, un'annata così non la rifai. Non la rifai un'annata.
Perché non la
rifai? Ma perché non è difficile. Tutto bello, da 8 e mezzo, 9. E non la rifai da 8 e mezzo, 9, dai. Perché Bologna, quando fa adesso vedrai, Champions League è massacrante, non l'ha mai fatta il campionato, poi vai a Como, perdi 2-0, cioè il calcio è questa, è sta roba qua.
Quindi tu consiglieresti di andare via. Va bene, mi è piaciuta questa prima parte di trasmissione, adesso ci fermiamo perché poi ritorniamo un attimo sulla nazionale e non solo, con Andrea Piervincenzi qui con noi insieme a me e Stefano Impallomeni, facciamo un break e torniamo tra pochissimo, rimanete lì perché insomma abbiamo tante cose di cui parlare.